Ave Maria, cari radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, bentornati sulle frequenze della radio. Oggi faremo qualche riflessione sull'importanza della preghiera nella famiglia. È un tema molto importante in questo momento impegnativo e decisivo perché la famiglia possa svolgere con efficacia la propria funzione. Ecco, oggi si sta sferrando sempre di più un attacco frontale alla famiglia. La famiglia è minacciata quando non è distrutta dal decadimento dei valori morali tradizionali. In particolar modo, diciamo, abbiamo assistito e assistiamo quotidianamente a una confusione e a un attacco di quella che deve essere la regola di vita di una famiglia formata dal papà, dalla mamma e con il dono dei figli quando il Signore lo concede. Troviamo una mentalità completamente diversa, purtroppo anche supportata dalle leggi, nelle quali non esiste più la regola della famiglia intesa in senso tradizionale, ma si surroga a questa famiglia altre situazioni che di famiglia non hanno purtroppo nulla. E quindi che senso ha oggi la famiglia? Che importanza ha? Ecco, a noi cristiani interessa cercare di cogliere il pensiero di Dio sulla famiglia, il posto che egli le dà. E per comprendere questo bastano poche considerazioni. Quando Dio infatti ha creato il genere umano, ha plasmato una famiglia. Quando il Verbo di Dio è venuto in terra, ha voluto nascere in una famiglia. Quando Gesù ha iniziato la sua vita pubblica, stava festeggiando una nuova famiglia, no? Alle nozze di Cana. Dio ha avuto talmente a cuore la famiglia, l'ha pensata come una realtà di così grande importanza da imprimervi la sua stessa impronta. Essa infatti riflette la vita di Dio, la vita della Santissima Trinità. E ciò è sufficiente per dire che cos'è per Dio la famiglia. Ma come ha concepito Dio la famiglia? Allora, Dio, che è amore, ha ideato la famiglia come un intreccio, un ingranaggio d'amore. Amore nuziale tra gli sposi, amore materno, paterno verso i figli, filiale verso i genitori, amore dei nonni per i nipoti, dei nipoti per i nonni, per gli zii e viceversa. Quindi la famiglia è uno scrigno, è un gioiello d'amore. E così Dio l'ha pensata e l'ha creata. E il suo figlio, redimendo il mondo, ha sublimato tutto quest'amore di cui sono pregni i membri della famiglia, con l'amore divino che ha portato sulla terra. E così la famiglia diventa la cellula base della Chiesa fondata da suo figlio. In questo contesto, diciamo, sociale, politico, nel quale davvero purtroppo ci rendiamo conto con grande amarezza che Dio, ecco, guarderà sicuramente con tanto rammarico e con estrema commiserazione come noi abbiamo distrutto la famiglia, sapendo bene che purtroppo l'opera di distruzione della famiglia appartiene a un disegno diabolico. E sa bene lui che distruggendo la famiglia distrugge gli uomini e la società. E il demonio è specializzato proprio nella distruzione delle famiglie. Cerchiamo di riconoscere e capire bene le tentazioni tipiche del diavolo per distruggere le famiglie e i matrimoni. Potremmo dire che il diavolo lavora 25 ore al giorno, 8 giorni a settimana e 360 giorni l'anno. Lui che è il padre della menzogna e assassino, è un antico serpente, sono tutti nomi che individuano la cattiveria e anche il fatto che sia molto sottile e terribile. San Tommaso lo chiamava il tentatore, Sant'Agostino lo definisce come un cane legato alla catena, ma certo meglio mantenere le distanze. Sant'Ignazio chiama il diavolo il nemico della natura umana. San Pietro, in una delle sue lettere, definisce il diavolo come un leone ruggente che cerca di divorare chiunque può. Ecco, il principale e uno dei principali attacchi del diavolo alla società moderna è lanciare i suoi missili contro la famiglia. Il matrimonio, sappiamo che è un'unione tra un uomo e una donna, sposo e sposa, uniti in un sacramento che chiamiamo matrimonio, aperto all'arrivo dei figli e alla loro educazione nell'amore e nel timore del Signore. Il diavolo sa benissimo che distruggendo la famiglia distrugge tutto il tessuto sociale. Se è così, dunque, quali sono alcune delle tentazioni tipiche che il diavolo lancia contro le coppie per indebolire e distruggere la famiglia? Ecco, le vorrei elencare per farvi capire di che grande attualità siano queste tentazioni e quanto dobbiamo stare attenti e quanto dobbiamo difenderci, soprattutto con la preghiera. La prima tentazione è la convivenza, no? Fare una prova prima del matrimonio. Due generazioni fa, una coppia cattolica che avesse scelto la convivenza sarebbe stata considerata scandalosa. Mentre al giorno di oggi, se una coppia inizia a convivere, diciamo che è tutto normale. Molti giovani dicono dobbiamo provare, no? Dobbiamo vedere come va, se funziona, se siamo compatibili. Nel frattempo, però, vivendo fuori dallo stato di grazia, mettono in pericolo la loro salvezza eterna. Per non parlare del cattivo esempio che danno ai figli nati in queste circostanze. E le coppie che vivono in questo modo stanno diventando una vera epidemia. La cosa peggiore è che la società di oggi si sta anestetizzando, credendo che sia una cosa normale. E invece no, perché dietro le quinte della convivenza amore uxorio, cioè come se si fossi coniugi ma non lo si è, non c'è altro che il diavolo, che è il bugiardo per eccellenza. La stessa cosa sono le unioni dello stesso sesso. Purtroppo le unioni omosessuali così rese normali, legalizzate, non significa affatto che siano corrette, anzi sono moralmente deplorevoli. Ciò che è legale non sempre è normale e questo lo sappiamo. Dio ha creato l'uomo e la donna, Adamo e Eva, e ha detto che un uomo avrebbe lasciato il padre e la madre per unirsi alla sua sposa. È questa la famiglia voluta da Dio. Non ha detto l'uomo lascia la famiglia e sposa un altro uomo e viceversa. Tutto questo è menzogna. Purtroppo le unioni omosessuali sono un grave peccato per la Chiesa e grave attentato alla famiglia. Ditelo nelle vostre famiglie, ditelo ai vostri figli che tutto questo porta all'inferno. Non ci sono altre vie di mezzo. Ancora una tentazione grandissima, purtroppo attualissima, aiutata terribilmente dai profili social, da qualunque comunicazione su internet, messaggi e telefoni, comunicazioni via mail, estrema esibizione di sé, è l'adulterio. Ecco, questa è una cosa terribile. Nel discorso della montagna, Gesù eleva l'amore, la fedeltà, la purezza a un livello altissimo e dice: avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Una delle interpretazioni moderne, no? E che anche quando un uomo sposato non commette l'atto di adulterio fisico, può commetterlo attraverso gli occhi, nella mente e nelle profondità del suo cuore. Tantissimi uomini sposati, purtroppo anche le donne, consumano materiale pornografico e diventa una situazione sempre più comune. In realtà, dietro l'industria del porno non c'è solo il diavolo, ma c'è un'enorme moltitudine di demoni. Le famiglie vengono distrutte e i bambini vengono gravemente feriti e segnati da questo fatto per tutta la vita. L'altra cosa terribile è non essere aperti alla vita. Prima chi si sposava desiderava avere figli il prima possibile, oggi è tutto il contrario. Le coppie si sposano e iniziano a pensare a come evitare di avere figli, perché dobbiamo comprare la casa, la macchina, la televisione, la barca e poi possiamo provare ad avere un figlio, al massimo due. In tutta questa società, ecco, viviamo, ci rendiamo conto che il clima anticoncezionale, antivita, non è altro che proveniente dal diavolo, perché il nostro Dio è un Dio della vita, il diavolo invece è bugiardo e assassino sin dal principio. Purtroppo un'altra tentazione terribile è la mancanza della comunicazione. Molte coppie, sin dal loro matrimonio, non hanno mai imparato a dialogare, l'arte della comunicazione. Questa è un'arte che va imparata. Per questo, prima che arrivi il giorno in cui si promettono fedeltà nei momenti buoni e in quelli cattivi, nella salute, nella malattia, nella ricchezza e nella povertà, le coppie devono essere consapevoli della necessità di comunicare e di fare tutto quanto in loro potere per non rinunciare mai nella loro capacità di comunicazione, perché il diavolo, come un verme, agisce bloccando la comunicazione in questi modi. Per esempio, può convincere una coppia del fatto che è meglio non parlare per evitare dei conflitti, oppure può tentare una coppia a pronunciare parole taglienti, che sono come punture di api. Oppure può lavorare in modo di tutto che uno vuol parlare e l'altro non dire niente. Oppure il diavolo può convincere una coppia a evitare di parlare di Dio, invece Dio aiuta le coppie a comunicare bene. Il diavolo può spingere una coppia a parlare più con un'altra persona che col proprio coniuge, con gravi e detrimento del matrimonio. In conclusione, tutti i cristiani devono essere ben consapevoli dell'opera del diavolo che è impegnato per distruggere l'umanità e uno dei suoi primi attacchi è contro la famiglia. Torniamo alla Sacra Famiglia, San Giuseppe, Maria e Gesù. Imploriamo la vostra intercessione. Aiutateci ad essere consapevoli degli attacchi pieni di astuzia del demonio, a respingere le sue tentazioni, a promuovere tutto ciò che è puro, nobile e degno di lode. Capirete bene che in tutto questo cos'è il ruolo fondamentale, no? Il ruolo fondamentale è quello della preghiera. Se l'uomo è stato creato a immagine di Dio e deve essere per forza in grado di allacciare una relazione con Lui, di avere una comunione con Lui e coltivare il rapporto con Dio, cioè chiamarlo, cercarlo, vuol dire pregare. Per cui l'uomo è come Dio se solo prega. E solo se prega, e la chiamata di ciascuno di noi alla preghiera è evidente, quasi a volte un istinto, no? E pur nel nostro mondo scristianizzato completamente, a volte ci rendiamo conto che ci sono delle realtà che ci fanno capire che si cerca Dio e si cerca Dio nella preghiera. La preghiera è, diciamo, un fatto importantissimo nella vita di ciascuno di noi e non è solo un fatto individuale, no? Della mamma, del papà, di un figlio, no, è un fatto che riguarda tutta la famiglia. E prima di tutto perché la preghiera nasce nella famiglia, deve nascere nella famiglia. Le famiglie sono le prime scuole della preghiera. I bambini sin dalla più tenera età devono imparare a percepire il senso di Dio. E come fare nella famiglia per essere dei maestri, no? Di preghiera, per far venire voglia di pregare? Innanzitutto bisogna cominciare dai bambini quando sono piccoli. Devono sapere che Dio c'è e i genitori hanno una straordinaria possibilità, cioè quella di testimoniare la presenza di Dio nella propria vita e essere portatori della luce della fede non è così facile, perché in questo mondo incredulo, fissato nel materialismo, nel secolarismo e in tanti altri mali, nel continuo correre da fare, non c'è più il tempo per dire oggi mi fermo e mi dedico a Dio, oggi mi fermo, lascio un attimo il mio lavoro, le occupazioni per parlare con Lui, per chiedere il suo aiuto, la sua assistenza. Solo se avessimo padri e madri che vivono ogni giorno nella carità, che rafforza e consolida il loro amore naturale, vedreste che miracoli anche nel cuore dei figli, lasciando delle tracce indelebili che tutti gli eventi della vita non riescono a cancellare. Occorre però impostare in modo giusto questo amore ed è importantissimo. Perché? Perché Gesù vuole che lo sposo non vede e non ami nella sposa solo colei con cui divide la vita, ma ami in essa lui, Cristo. Ritiene infatti fatto a sé quanto si fa a lei e viceversa. La stessa cosa, Gesù nella sposa e nello sposo vanno amati con la misura che Gesù richiede e ha espresso con queste parole: amatevi come io vi ho amati. Amatevi, cioè, fino ad essere pronti a dare la vita l'uno per l'altro. Se tutti i giorni i genitori avessero presente ciò, sia quando pregano, quando lavorano, quando si mettono a tavola, quando riposano, quando non studiano, quando ridono, giocano per i loro figli e con i loro figli, tutti i momenti capiscono che sono una testimonianza di Dio. Non solo, ma questa testimonianza che certamente richiede del sacrificio, ecco, ci deve far pensare al punto finale della nostra vita, nella quale lasceremo questa terra. E guardando alle parole di Dio, Gesù dice: quando sarò innalzato sulla croce, tutto attirerà a me, tutti saremo portati a guardare Lui. E quindi, materialmente, se i genitori pregassero insieme, anche con un atteggiamento esterno come inginocchiarsi, fare il segno della croce, recitare delle piccole preghiere, i piccoli li imiteranno, cercheranno di porsi in ginocchio, balbetteranno qualcosa, magari all'inizio non ci capiranno nulla, ma trascinati dall'esempio arriveranno a insegnare a pregare. Brevissime preghiere che il bambino imparerà saranno proprio l'inizio del suo dialogo con Dio. Non solo, ma poi ricordiamoci un po' tutti l'invito che fu rivolto da Papa Paolo VI ai genitori quando disse: mamme, le insegnate ai vostri bimbi le preghiere del cristiano? E voi, papà, sapete pregare con i vostri figli almeno qualche volta? L'esempio vostro, suffragato da qualche preghiera comune, vale una lezione di vita, un atto di culto di singolare merito. E così nasce e fiorisce, diventa splendida abitudine la preghiera nella famiglia. Bene, ci fermiamo un attimo per una breve pausa musicale, ci ritroviamo tra qualche istante sempre su Radio Buon Consiglio. Ave Maria. Ave Maria, cari radioascoltatori, siamo tornati qui sulle frequenze della radio. Oggi abbiamo parlato dell'importanza della preghiera nella famiglia, che è una, come dire, una preghiera speciale, non è come una qualunque altra preghiera, ma ha un'efficacia davvero particolare, perché Gesù promette a coloro che pregano insieme, uniti nel suo nome, la sua stessa presenza, perché Dio dice: dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Egli è lì a pregare nella famiglia e con la famiglia. Gesù stesso, l'Onnipotente, che tutto può. E quindi, come può il padre non ascoltarlo? Così la famiglia sperimenterà presto gli interventi della provvidenza di Dio e la fede crescerà e con essa si valorizzerà la preghiera. Gesù, nell'insegnare a pregare, ha detto due cose che sembrano in contraddizione, ma in realtà non è così. Per chi dice: quando pregate dite poche parole, e poi dice anche: occorre sempre pregare. Anche ogni famiglia è necessario che segua queste due direttive. Dire poche parole quando ci sono vari momenti della giornata che più di altri chiedono qualche preghiera in famiglia, per esempio. Al mattino, al risveglio, nell'immergerci nel mondo soprannaturale in cui siamo inseriti, con preghiere al Padre Celeste, a Gesù e Maria, offriamo la nostra giornata. Dio va amato e amare significa dare, quindi doniamo a Dio il nostro nuovo giorno. Poi, durante le nostre giornate che sono prese e concentrate sulle cose, sul lavoro, lo studio, il divertimento, lo sport, ecco, dobbiamo trovare un attimo il coraggio di astrarci dal mondo esterno e dedicare almeno pochi minuti a cercare le cose di lassù. Pensare, cioè penetrare nel mondo della nostra fede, fare un po' di meditazione, leggere qualche brano della scrittura, soffermarci a considerare l'uno o l'altro punto che più ci colpisce. Fondamentale in questa preghiera è mettersi in comunione con Dio attraverso Maria. La lode a Maria. Quando noi recitiamo l'Ave Maria piena di grazia, tu sei benedetta tra le donne. Ecco, e pensiamo che lei è stata amata tantissimo, no? È la mamma, tutte le mamme sono adorate dai propri figli amate. E chi ha solo un po' d'amore per lei in cuore, non può fare a meno di benedirla e lodarla, perché chi ama non è mai sazio di dire alla persona amata delle parole d'amore. Tuttora la Chiesa consiglia il rosario, no? Questa corona di rose in cui noi diciamo: Ave Maria, tu sei benedetta tra le donne, è una continua manifestazione d'amore a Dio. E il rosario poi può essere recitato anche magari se non riusciamo tutte insieme durante la giornata, non so, cominciamo la mattina con una prima decina, a metà mattina ne diciamo un'altra, all'ora del pasto un'altra, nel pomeriggio un'altra, fino ad arrivare comunque a recitare la nostra corona di preghiere. E poi alla sera, certamente prima di coricarsi, ancora qualche breve preghiera come al mattino, ringraziando della giornata trascorsa, facendo l'atto di dolore per gli sbagli commessi e il proposito di migliorarci il giorno dopo. Questa è alcuna delle preghiere in famiglia durante la giornata, ma possono essercene tante altre. Per esempio, se passiamo davanti a una chiesa, abbiamo un minuto, passare a salutare Gesù, sempre troppo solo. E nei giorni in cui abbiamo delle paure, un bisogno particolare, per esempio, non so, per il buon esito di un esame, per una persona ammalata, per una questione economica, perché si risolva una crisi spirituale, ecco, dobbiamo correre, correre a pregare. Gesù ha detto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. E se l'ha detto, è per forza così. E poi c'è la preghiera di tutte le preghiere, che è la Santa Messa, almeno nel giorno della domenica, che è il giorno del Signore, quando la famiglia mette intorno alla mensa del Signore, al calice di Cristo, e dobbiamo dire che non è un qualcosa in più andare alla messa la domenica. No, bisogna andare alla messa la domenica. Sento tante volte tante scuse inutili di chi, pur avendo nella piena possibilità, magari allora deve pulire la casa o non ci crede o ha tanti pensieri per la testa o ha tanti problemi. Lasciate tutto e correte alla Santa Messa, perché di là verranno i doni più grandi, i doni della pace, della misericordia, della serenità, della fiducia, l'aiuto di Dio. Dire poche parole, ma anche, dice Gesù, pregate sempre senza stancarvi mai. Pregate sempre. Ecco, come possiamo pregare sempre nella nostra vita quotidiana? Per esempio, qualunque cosa potremmo farla, ogni nostra azione, specie le più importanti, magari quelle che ci costano di più, dicendo: Gesù mio, io lo faccio per te, lo offro a te e alla tua Santissima Madre in riparazione di tutti i peccati che si commettono tutti i giorni, dei miei, quelli della mia famiglia e di tante altre persone. Pregare sempre non significa soltanto pregare con la voce, ma orientare l'anima e offrire tutto a Lui, studiare per Lui, lavorare per Lui, faticare, soffrire, riposare, a volte anche morire per Lui. Compiere ogni azione nel modo migliore possibile, perché siamo consci di fare un prolungamento dell'azione creatrice di Dio e redentrice di Gesù. Ed è questa la preghiera più sentita ai nostri giorni, in cui si vede il mondo e tutto il cosmo in evoluzione e si ricorda il suo dovere di soggiogare la terra. Preghiamo, occorre sempre pregare. Oltre, ecco, a pregare, potremmo dire con le preghiere che la Chiesa ci suggerisce, a volte dobbiamo anche fermarci e parlare con Gesù, confidargli le nostre cose più segrete, dirgli quanto lo vorremmo amare, di quanto aiuto avremmo bisogno, quali sono le nostre difficoltà, le nostre speranze, i nostri progetti, e pregare con fede. Se avrete fede, non dubiterete, anche se direte a questo monte: levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà. Queste sono alcune idee. Certo, se tutto non si può fare, però almeno facciamo qualcosa. La preghiera in famiglia ci sia e ritorni, perché la famiglia ha bisogno della protezione del cielo. E poi, da ultimo, vorrei aggiungere una considerazione, un suggerimento. Viviamo le nostre giornate stimolati da mille fattori. Siamo in un mondo che offre continui svaghi, notizie, immagini, la televisione, la radio, il telefono. Molti rumori ci stordiscono, anche senza volerlo, anche con un certo controllo subiamo tutto. Le voci che arrivano alle nostre orecchie, ed è difficile liberarsi da questo bombardamento. È più facile rimanerne succubi se non astratti. E allora, come astrarsi un po' per dare tempo alla preghiera? Certo, con buona volontà, però seguendo anche le indicazioni che lo Spirito Santo suggerisce, no? E, per esempio, potremmo, ecco, far sì che fermarci, ecco, mettendo in pratica quotidianamente le nostre, nella nostra vita, non so, i dolori, le fatiche, le ansie, e condividerlo con gli altri, e nello stesso tempo parlare con un colloquio spontaneo, amoroso, proprio della nostra sete di Dio. Ecco. L'augurio è che davvero la famiglia possa imparare a percorrere nuove vie che lo Spirito Santo indica, nuovi sublimi effetti dell'amore che nascono dalla preghiera. Usciamo un po' da questo mondo che rende l'uomo prigioniero e illuso con la promessa della felicità a poco prezzo. Facciamo sì che la nostra preghiera acquisti una nuova profondità, che la famiglia sia sempre più di Dio. E apriamoci davvero alla carità, alla grazia, alla bontà, alla misericordia, chiedendo l'aiuto della Madonna. Perché lei, che è il vaso di tutte le grazie, guardi a tutte le nostre famiglie, le avvolga nel suo amore di madre, le faccia simili alla sua, la più santa famiglia che mai sia esistita e esisterà, quella con Gesù, suo figlio, e con Giuseppe, suo sposo. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione che avete prestato alle mie parole, povere parole su questa, diciamo, nostra frequenza. Vi do l'appuntamento agli altri incontri di spiritualità e alla preghiera della Radio Buon Consiglio e a tutti voi un santo proseguimento di giornata. Ave Maria.